ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol anche oggi per circa un'ora, oggi che ricomincia la Champions League. Il Milan gioca la nostra Champions League e giovedì la Fiorentina giocherà la nostra Conference League. Gli usurpatori di competizioni europee altrue, cioè le nostre, quelle che ci siamo conquistati sul campo, mentre il Paris Saint-Germain vende i giocatori in posti dove magari ha degli affari, con dei conflitti di interessi interni, esterni, paralleli. La UEFA indaga la UEFA sul Paris Saint-Germain, mentre Ceferin dice che la Superlega non ci sarà per i prossimi 30 anni. Sarai tu forse che non ci sarai più, speriamo, nei prossimi 30 anni dal punto di vista dirigenziale, ovviamente. Ok, mentre Commisso manda a vaffa Gasperini, sempre ok. In cabina di regia c'è Ivi che saluto, è lì per i vostri vocali, io sono qua okay. Per i vostri messaggi, per i vostri per le vostre considerazioni, per le vostre idee, per tutto quello che riguarda ancora Juventus Lazio, perché mentre noi stiamo a guardare abbiamo tempo di pensare, di riflettere, di preparare la partita che ci vedrà impegnati contro il Sassuolo. Oggi è cominciata la settimana perché ieri era riposo per i ragazzi della Juventus, comincia sul sito della Juventus, c'è scritto la settimana che porta Sassuolo-Juve in programma sabato 23 settembre alle ore 18. I bianconeri, dopo la giornata di riposo concessa lunedì, sono ritrovati al mattino al JTC per iniziare a preparare il match contro i neroverdi. Il gruppo ha svolto esercitazioni per la gestione del possesso palla, una partitella, poi per una parte della squadra al pomeriggio lavoro sulla forza. Fa piacere che oramai fa sempre doppia seduta, molto bene. Domani appuntamento al mattino con una doppia seduta in programma. Domani ci siamo anche noi, domani ci sono anch'io, c'è il training aperto a parte della nostra tifoseria, quindi chi fosse dalle parti di Torino e volesse venire verso le 11, magari un po' prima, 10:30, fuori dal training della Continassa, ci trova, ci scambiamo due parole, ci facciamo due auguri, magari veniamo anche in diretta con gli amici di Radio Bianconera che vanno in onda alla mattina. I cori per Massimiliano Allegri. Due momenti della partita in cui dallo stadio si sono levati cori per Massimiliano Allegri. Allora, facciamo l'allegrometro, oggi che è martedì, dopo che abbiamo vinto con la Lazio bene, perché è un po' che non tastiamo il polso della tifoseria. Ragazzi, mi dovete scrivere, oppure mi mandate un vocale, ci mandate un vocale. I cori per Massimiliano Allegri, avete cambiato idea? Avete già cambiato idea? Siete lì invece pronti con l'hashtag che Pirude? State aspettando un eventuale passo falso? O quello che avete visto in queste prime quattro giornate di campionato vi ha già convinto? E poi, è evidente che piano piano stiamo andando verso la formazione titolare. E a centrocampo i due ragazzi, Miretti e Fagioli, non si giocano il posto, ma in genere uno parte titolare e l'altro entra nel secondo tempo. Voi preferite la Juve con Miretti o la Juve coi Fagioli? Quindi sono due le domande a cui dovete rispondere. La prima, se avete già dimenticato tutto l'Allegri pensiero, avete cambiato idea. La seconda, meglio la Juve con Miretti o meglio la Juve con Fagioli? Nelle prossime quattro partite, due trasferte e due in casa, andiamo a Sassuolo, ospitiamo Lecce, andiamo a Bergamo contro l'Atalanta, aspettiamo il Toro nel derby. Vi do non una notizia ma una piccola considerazione a latere, perché mi sto divertendo a fare questo giochino, un po' perché porta fortuna, un po' perché non bisogna mai dimenticare, e cioè la famosa annata, quella 2011-2012, dove si riparte, ricomincia tutto e vinciamo lo scudetto da imbattuti con Antonio Conte in panchina. Ebbene, la prima partita ve la ricordate tutti a memoria, è Juventus-Parma 4-1, la prima ufficiale in campionato dello stadio, meravigliosa. Poi andiamo a Siena in trasferta. A Siena si vince 1-0, proprio stiracchiato, striminzito, con il Siena non benissimo. Poi pareggiamo due partite consecutive. In casa con il Bologna 1-1, guarda un po', e a Catania 1-1. Ebbene, dopo quella trasferta col Catania, ci fu il 2 ottobre del 2011 in casa nostra, quel famoso Juventus-Milan, Milan campione d'Italia, 2-0 con doppietta di Marchisio, che ci cambiò prospettive e lì iniziamo a dirci tutti attenzione. Ebbene, la partita prima di Juve-Milan 2-0 a Catania, Catania-Juve 1-1, errore di Chiellini, uno dei tanti in quelle prime partite, il tema di discussione del nostro popolo era: Chiellini non può fare il titolare della Juventus. Ragazzi, è così, ve lo assicuro, andate a riprendervi i giornali, i social, magari non erano ovviamente come oggi, ma tutti i forum di discussione, il tema era: Chiellini non può fare il titolare della difesa della Juventus. Ebbene, da quell'annata lì in poi, Chiellini insieme agli altri ha fatto parte ed è stato il marcatore più forte della nostra BBC. Questo non per dire che McKenny domani avrà la carriera di Chiellini, no, piuttosto che, vabbè, Alexandro ormai lo abbiamo per fortuna forse dimenticato, ma per ricordarvi che può cambiare tutto. Ricordatevi nella storia recente Adrien Rabiot. Adrien Rabiot fino a due stagioni fa nessuno lo voleva più vedere e adesso è il giocatore imprescindibile, il più forte del nostro centrocampo. Vi ho buttato lì un sacco di tematiche, poi nella seconda parte andiamo anche a parlare di contratti, di bilanci e di quello che succede dal punto di vista del campionato. Allora, vediamo subito da casa com'è il vostro umore in questo martedì di Coppe Europee. Francesco dice: io voglio vincere col Milan, è da qualche anno che non lo battiamo, da quella rimonta da 2-0, 4-2 per loro, se non mi sbaglio abbiamo sempre perso. No, magari però non abbiamo vinto, su questo puoi aver ragione, ma io qualche pareggio tipo 0-0 per esempio me lo ricordo. Adesso vado a controllare gli ultimi incontri, però è vero, è un po' che quella partita lì, che in genere invece spesso e volentieri noi ci portavamo a casa, la lasciamo un po' per strada. Bruno da Cuneo dice: io per cambiare idea aspetto almeno fino a novembre, quindi diciamo prossima sosta e oltre, perché la prossima sosta dopo le prossime quattro partite ancora in ottobre, per quanto riguarda il giudizio su Allegri. Lucio da Senise dice: sono degli ipocriti, l'unico che ha sempre difeso la Juve ora gli fanno i cori, Miretti inizio, Fagioli dopo, quindi sta iniziando a piacere sempre di più il Miretti un po' più avanzato, perché adesso Allegri lo fa giocare più avanzato, riguardando anche i dati statistici e alcune hit map, come dicono quelli bravi a partire da Santarelli della nostra partita contro la Lazio. Miretti ha giocato molto avanzato, quasi in fase offensiva, ovviamente, quasi a formare una sorta di tridente con Vlahovic centravanti e Chiesa che si allargava più a sinistra. In fase di non possesso, ovviamente, la Juve diventa un classico 4-4-2 invece lineare, difensivo, con la squadra molto ordinata in campo. Vocale da casa,
ciao Claudione, Armando d'Arezzo. Dunque, oggi ricomincia questa grande stagione delle Coppe Europee. Io spero, caro Claudio, di rivivere lo stesso meraviglioso giugno di quest'anno, anche il prossimo, con un bel triplete alla faccia di chi ci vuol del male. Forza Juve, buona giornata, ciao.
Forza Juve, buonissima giornata anche a te. Sentiamo un altro vocale, vediamo.
Caro Claudio, vedo che vi piace il giochino di mettere in bocca le parole ai tifosi contro Allegri. Qua nessuno ha cambiato idea, io almeno non l'ho cambiata e non spero che perda la Juve perché se ne debba andare Allegri.
Bravo.
È l'allenatore della Juve, tifiamo Juve. Certamente mi piacerebbe più che si evolvesse la situazione e magari sostituire Allegri con un allenatore che dia un po' di brillantezza in più, tipo De Zerbi. Quindi togliamolo questo giochino, Allegri out, non serve a niente.
Bravo, ma io infatti non sto facendo, poi figura a me lo dice, non sto facendo nessun giochino, ho fatto l'allegrometro, nel senso volevo capire dopo queste prime quattro giornate com'era il sentimento, visto che quest'estate era ancora molto negativo e nella partita interna con la Lazio invece lo stadio ha riservato dei cori all'allenatore. Volevo capire da voi, che magari non eravate allo stadio, quindi non avete potuto esprimervi, se avevate già cambiato idea. Ragazzi, non è che dobbiamo sempre cercare la polemica, non deve essere tutto polemica. Uno può partire quest'estate con un sentimento negativo nei confronti dell'allenatore, lo vuole cambiare, poi invece magari nelle prime quattro partite lo ha soddisfatto e lo vuole tenere. Era solo capire un po' com'è il sentimento in questo momento, tutto lì. Rosa da Simbario dice: su Allegri non cambio idea, ma ora sta facendo bene e non lo nego. Preferisco però un altro tipo di allenatore. Per il resto preferisco una Juve con Fagioli. Quindi lei, a differenza del suo collega di tifo precedente, cioè Lucio da Senisi, preferisce la Juve con Fagioli invece che Miretti. Dario da Palermo scrive: io non cambio affatto idea. Max è nella storia della Juve, uno di noi e sto sempre con la famiglia. Grande Max, si vince e si perde insieme. Con Max fino a prova contraria si è molto di più vinto, lo scudetto sarà bianco-nero. Tra i vari numeri statistici sicuramente non ci coglie impreparati, perché eravamo abituati diversamente anche negli anni delle vittorie, e cioè non solo che abbiamo due punti in più dell'anno scorso, che lascia il tempo che trova, ma che in genere nelle prime 4, 5, 6 partite del campionato Allegri da sempre, anche quando ha vinto gli scudetti, è partito un po' lento, mentre quest'anno è partito bene. Ci mancano quei disgraziati due punti con il Bologna, però dal punto di vista della classifica e dei punti è partito meglio rispetto a tante altre stagioni, quindi questo sicuramente è un avvantaggiarci che ci siamo presi nei confronti di noi stessi e delle nostre e dei nostri campionati, in cui partivamo con molti meno punti nelle prime quattro partite. Luca da Genova scrive: i cori sono per la Juve, Allegri l'allenatore, tutto il resto è noia. Silvano da Empoli: buon pomeriggio. Silvano da Empoli, primo allenatore che ci ha salutato, Paolo Zanetti, ciao. L'Empoli cambia e va ad Andrea Zoli, ciao al primo allenatore che saluta, non tanto per la sconfitta con la Juve ma per le sette pere prese con la Roma, che sono, no, fanno parte di un trittico di risultati negativi che però sono arrivati al collasso della situazione, perché nel momento in cui becchi sette gol e le partite precedenti non le hai vinte, è chiaro che la situazione non è già più, oserei dire, visto che siamo all'inizio del campionato, nelle mani dell'allenatore. Quindi il primo allenatore che cambia nel campionato italiano, ma su questo non c'erano dubbi, e quindi l'Empoli adesso ne è uno nuovo, e voi direte che ce frega. E no, e invece ci interessa, perché la prossima partita di campionato l'Empoli deve giocare in casa con la capolista, con la formazione di Simone Inzaghi, e deve giocare in casa. Ha cambiato l'allenatore, il pubblico chiede una forte reazione e tutto il resto ve lo lascio immaginare. Buon pomeriggio, dice Silvano. A me fa piacere qualcosa di diverso nel gioco. Allegri ha cambiato scegliendo un collaboratore preparato e questo gli dà merito, però aspetterei il giudizio a fine stagione. Sentiamo un altro vocale da casa.
Ciao Claudio, sono Eugenio dell'Inghilterra. L'ho già chiesto ad altre persone, ma non mi ha risposto. Non sarebbe il caso di spendere qualche parolina dolce e di apprezzamento su Carletto Pinzolio, il nostro totem dello spogliatoio, che quando chiamato in causa ha anche dimostrato di essere non male come portiere. Ciao, grazie.
Ciao, grazie anche a te e good afternoon, visto che ci segui dall'Inghilterra. No, ma perché mi sono perso qualcosa? C'è qualcuno che dice delle robe su Pinzolio? No, fuori luogo, no. Mi sembra che sia apprezzato da tutti, cioè lui è un terzo portiere e chiaramente come terzo portiere, come tutti i terzi portieri, non gioca praticamente mai, se non mai. L'abbiamo visto nelle amichevole estive e quindi diventa importante il suo ruolo come regolatore nello spogliatoio. Ricordiamoci sempre, unico amico di Ronaldo, l'unico invitato al compleanno di Ronaldo, Pinzolio. Voglio dire, dal punto di vista del carattere, della personalità, si vede che ha lasciato il segno. Dario dice: io ho sempre sostenuto Rabiot solo contro tutti e me ne fregio. Bravo. Roberto da Matera invece dice: Allegri, se vince le prossime 7-8 partite, posso anche ripensarci, ma mi deve convincere con il gioco e l'approccio alle partite. Per quanto riguarda Miretti e Fagioli, il prossimo anno saranno tutti e due titolari. Tu lanci questa previsione per far sì che l'anno prossimo siano tutti e due titolari. Tu stai pensando che Rabiot farà l'ultimo anno e poi saluterà, secondo me. perché in questo momento in cabina di regia, se tanto mi dà tanto e fa un campionato in ascesa, Locatelli dall'anno prossimo diventa regista, cioè senza discussioni, senza se, senza ma, con tutti noi, me compreso, che abbiamo detto in tutte le puntate che non lo poteva fare perché non era un regista. E invece ragazzi, io mi sono rivisto per la terza volta con grande piacere questa mattina Juventus-Lazio solo con l'audio ambiente, e Locatelli ha fatto dei cambi di gioco, non voglio dire niente, non voglio fare paragoni azzardati, però ha fatto dei cambi di gioco, punto. Secondo me Profano, dice Luca, Miretti ha fatto una buona partita, dinamismo, corsa e gamba, in altre parole gioventù. Evidentemente il gol in nazionale deve avergli fatto bene, anche questo è un altro aspetto. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao Giuliano, Alfredo da Torino. Io sono andato a rivedere quel fatto famoso della spinta di Milinkovic-Savic su Alessandro l'anno scorso, da cui poi scaturì il gol della Lazio. Lì nessuno però si rifiutò di andare in conferenza stampa, lasciamo perdere. Però io ho sentito anche gli arbitri di quella volta, gli arbitri davano ragione a Milinkovic-Savic e davano ragione alla Lazio, dicendo che quel volo di Alessandro era una simulazione. E invece adesso per un pallone che, stando alla geometria, il pallone deve uscire interamente dalla linea, adesso mettono in dubbio persino il VAR. Gli stessi arbitri non sono sicuri di quello che ha deciso il VAR, ma questo è incredibile, veramente, e solo oggi può succedere, e solo alla Juventus.
E ti aggiungo, visto che hai parlato di arbitri, ma penso che tu ti riferissi agli ex arbitri che commentano, che in quel caso lì dissero, quando invece i difensori, a partire dal grande Moreno Torricelli, ci spiegano che su un difensore che sta guardando il pallone mentre quell'altro dietro Milinkovic non lo sta guardando ma guarda il nostro giocatore, basta anche una spinta, anche se non pesante, che uno mentre sta saltando di testa perde l'equilibrio e cade, che è quello che è successo ad Alessandro. Ti aggiungo che invece in questo gol qua, al di là della linea laterale, c'è qualche ex arbitro che dice pure che c'era il fallo di Bremer. Allora, se quello là di Milinkovic-Savic non era fallo, tantomeno lo è quello di Bremer in questo Juventus-Lazio. Ma come hai ricordato tu, basta cambiare la squadra in questione e si invertono i fattori e quindi anche i giudizi. Giuseppe da Reggio Calabria ci scrive: Champions senza la Juve, bene, avrà la possibilità per tifare tutte le altre squadre europee, fuori tutti, questo è il massimo del gufaggio che si possa avere. Mentre Luke scrive: per far giocare Fagioli senza rinunciare al dinamismo di Miretti, dobbiamo passare dal 3-4-1-2 o al 4-2-3-1. Voi da competenti che ne pensate è possibile? No, vado oltre. Ti dico che, visto che il tuo collega di tifo prima diceva l'anno prossimo sono tutti e due titolari, non c'è nessun divieto e non c'è nessun obbligo di cambiare modulo di gioco per far giocare sia Fagioli che Miretti, perché tranquillamente con Locatelli regista, chiaro, senza Rabiot hai un centrocampo meno fisico, però con Miretti e Fagioli ai fianchi di Locatelli hai un centrocampo molto più tecnico e di corsa, quindi non c'è mica nessun problema. Poi tra l'altro bisogna anche sfatare un mito barra etichetta che si dà sempre ai giocatori tecnici. Fagioli, che è un giocatore molto tecnico, se vi riguardate bene il secondo tempo con la Lazio, fa una grandissima pressione e va sempre a contrasto per cercare di recuperare il pallone, però, quindi non è la mezzala che sta aspettando, va a inserirsi e dice datemi la palla, anzi partecipa molto al gioco di contrasto, cosa che sta facendo anche Miretti, tra l'altro. Quindi tutti e due con ampi margini di miglioramento, evidentemente, anche perché non è proprio il loro ruolo quello fisico con cui sono nati, ma un po' più tecnico, però sempre con ampi margini di miglioramento, ma partita dopo partita stanno crescendo anche sull'aspetto difensivo. Anna da Palermo scrive: penso che sia importante provare a vincere tutte le partite, compresa quella col Milan, anche se è difficile. Allegri, finché sarà il nostro allenatore, non lo rispetterò, non lo amo, ma lo rispetto perché è allenatore. Ah, ok, vabbè, ho capito. E i giocatori vanno, la Juve resta, questo è ciò che conta, è stato il mio motto per 50 anni e lo sarà per tutta la mia vita, scrive Anna. Poi vediamo Roberto da Martinsicuro, che ci dice... Io ho sempre difeso Allegri perché per me è un grande allenatore, con lui è sicuro minimo il piazzamento in Champions, e quando la giochiamo minimo il passaggio agli ottavi è garantito, l'anno scorso a parte. I due anni passati purtroppo possono capitare, anche perché la squadra era un po' da sfoltire e mandare via le mele marce. Io sono più per Moretti e poi Fagioli, dice Roberto. Vocale da casa.
Stefano, per quanto riguarda il mister, io sono sempre stato dalla sua parte, anche se la squadra che ha secondo me non è tanto adatta alle sue caratteristiche. Lui è un gestore di campioni, lui è quello del 4-2-3-1, delle quasi rimonte a Monaco e Madrid, delle sostituzioni contro il Tottenham quando dovevamo recuperare e fa entrare Lichtsteiner e Asamoah vince la partita. È una squadra che avrebbe bisogno, diciamo, forse di un'identità tattica un attimino più definita, forse l'uno nel massimo, anche se quest'anno comunque qualcosina di interessante stiamo vedendo. E poi l'idea di chiesa seconda punta che ha avuto lui non mi sembra così peregrina. Un abbraccio.
Anzi, forse ci sta svoltando la stagione, sta anche aiutando molto Vlahovic questa cosa di chiesa attaccante e non solo più esterno. Pasquale da Palermo scrive: io e Rossone sarò contro Allegri, che in due stagioni ha arci dimostrato di non essere all'altezza, e non sono d'accordo con chi dice che è stato bravo a passare al 3-5-2. Niente di più falso, glielo hanno suggerito in posto Danilo e Bremer. Ah, questa è una novità però, sinceramente non sapevo che Danilo e Bremer facessero la formazione, grazie che ce l'hai detto. Io preferisco Fagioli, ma siccome conosco Allegri, l'uomo da mille paure, so già che farà giocare sempre Miretti perché deve coprirsi a centro campo. Questo però, scusami, sarebbe corretto se tu parlassi di un mediano. Miretti lo sta facendo giocare come terzo attaccante perché è sempre alto quando abbiamo il pallone in possesso, quindi c'è qualcosa che non va della tua disamina, te lo dico in amicizia. Angelo De Pioltelli dice: Allegri è stato sempre apprezzato dalla curva e quindi quando si è tornato a tifare sono tornati i cori pro Allegri. Simone da Roma: per correggere quel tifoso, noi il Milan lo abbiamo battuto a San Siro l'anno di Pirlo, poi 0-3 al ritorno, due pareggi l'anno dopo 21-22 e due sconfitte l'anno scorso 22-23, quindi insomma nelle ultime 2, 4, 5, 6 ne abbiamo vinta solo una, Simone da Roma, e quindi sarebbe il caso di tornare a vincerne un'altra. Fabio invece, sempre da Roma, dice: non è che abbiamo affrontato i top team europei in queste 4 partite, ma la strada sembra quella giusta. Il matrimonio Allegri-Magnanelli sembra funzionare. Poi Claudio da Torino: per me la sorpresa non avere 10 punti, ma la sorpresa sarebbe averne avuti in meno. Abbiamo avuto oggi un calendario diciamo semplice, abbiamo avuto la Lazio però, le milanesi lo hanno nettamente peggiore e hanno già giocato lo scontro diretto. Hanno giocato una partita importante come noi abbiamo giocato una con la Lazio, dai, cos'è che cambia? De Zerbi non credo, anzi il derby è meglio, perché comunque il derby lo puoi vincere anche se magari non sei favorito, è una partita un po' a sé stante. De Zerbi non credo sia stupido a venire in un campionato, come dice qualcuno, banana league, quando allena nel campionato migliora il mondo, lo trovo strano. Sì, poi è tutta una questione di incastri, di proposte monetarie e del fatto che alla fine della fiera siamo tutti italiani e quindi si vuole prima o poi tornare a casa. Dario dice: Juve punita per i cori contro Sarri. Intervistato il tecnico biancoceleste afferma soddisfatto: Root Roar 4-3-3, ma un tocco e comunque abbiamo avuto 37 minuti in meno di riposo dell'Atletico. Giuseppe: troppo entusiasmo, la squadra gioca un po' meglio degli anni passati, ma aspettiamo, abbiamo vinto contro squadre deboli e meritavamo di perdere col Bologna. La Lazio ha 3 punti. Vabbè, però ragazzi, se mettiamo la Lazio nelle squadre deboli vabbè, allora se la Lazio è nelle squadre deboli, basta, no, dobbiamo vincere il campionato, non c'è discussione. Aspetta, scusate, uso di mezzo pubblico per fatti privati, ma quando arriva l'esito del fantacalcio è sempre molto importante. Mi potrebbe cambiare anche l'umore della giornata, perché non si vuole aprire questa mail dove mi dice se ho stravinto, visto che mi hanno segnato tutti i giocatori della Juventus. Eccomi qua, dai, con la doppietta di Dujan, fammi vedere, fammi stirare, un bel 5-2 in trasferta. Vocale da casa e andiamo.
Ciao Claudio, bella licenza. Ma se le prossime 6 partite da qui al Milan dovessimo fare capotto, 18 punti, pensierino.
Allora, nelle prossime 4, fermiamoci alla sosta, perché poi c'è la sosta prima del Milan, perché sapete, no, che prima di avere uno scontro con, c'è la sosta nazionale, così tutti si possono un po' mettere a pari il calendario, come dice l'amico statistico di Sarri, è un po' strano a volte. Le prossime sono Lecce, Sassuolo, Atalanta e Torino. Sicuramente, visto che tu parli di cappotto, quindi di filotto positivo,
è la partita più complicata, è la trasferta di Bergamo, su questo non ci piove. Quindi in quella giornata lì, Atalanta-Juve, 1 ottobre, ore 18, perché vi ricordo che hanno cambiato l'orario, potremo avere delle risposte. Noi ci fermiamo per una piccola e brevissima sosta, poi al rientro ospite ancora i vostri messaggi.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
La Juve in gol.
Su Radio Bianconera tutti i giorni siete sempre di più e naturalmente vi ringraziamo, ma ricordatevi, bianconeranews.it, le notizie minuto dopo minuto, gli editoriali come quello che vedo del buon Alessandro Santarelli dal titolo La Juve non vincerà lo scudetto ma fa paura a tutti. No, Santa, andiamo a prenderlo lo scudo, rubandolo, però andiamo a prenderlo. Juventus punita per i cori contro Sarri, dice Bianconera News. Nelle ultime news, a firma di Matteo Barile, la Juventus è costretta ad aprire il nuovo contenzioso di carattere economico nei confronti della giustizia sportiva. Vediamo. 2.000 euro per cori offensivi pronunciati nei confronti di Sarri poco dopo la metà della prima frazione di gioco. Vediamo il comunicato. Ammenda di euro 2.000 alla società Juventus per avere i suoi sostenitori al 36esimo del primo tempo intonato un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria. Ma che salta con noi Maurizio Sarri? È un coro insultante? No, dai, ma veramente? Vale 2.000 euro salta con noi Maurizio Sarri? Sembra un po' troppo. Claudio ci scrive da casa: proprio perché la palla siamo ancora a Juventus-Lazio, nessuno aveva la certezza che fosse uscita, è giusto andare avanti, non lo dico io ma il regolamento. Poi discutere una partita talmente dominata così non ha nessun senso. Stessa cosa al derby di Milano sul primo gol, siamo seri. Arrivano anche dalla Grecia, Sebastiano da Salonicco, i saluti, ciao anche te, e scrive: io credo che Fagioli è un po' timoroso, in campo non è lui, credo che la colpa è del mister. Se ti ricordi quando fece un errore in area di rigore provocando un gol contro di noi, il mister lo sostituì e da allora non rischia più le giocate. Che ne pensa lei? No, penso tutto il contrario, perché anche ieri è entrato, anzi domenica, è entrato benissimo. Appena è entrato in campo ha fatto una giocata meravigliosa, ha messo il pallone sulla testa di Vlahovic che è stato anticipato da un difensore, altrimenti poteva già essere un gol. No, non credo proprio che non rischi le giocate, quando può le fa. Poi bisogna capire cosa intendi tu per rischiare le giocate, cioè se parli di colpi di tacco di rovesciate o di giocate un po' più semplici, insomma. Poi ancora andiamo a vedere da casa in attesa dell'ospite. Fabrizio da Napoli: sabato sera, dopo aver battuto la Lazio a Genova, sono scesi in campo ben 12 scudetti, però 9 erano del Genoa. Mi fai dell'ironia sulla squadra della tua città. Ingrid, ciao Ingrid, e grazie dei complimenti naturalmente. Domenica spero di vincere a Sassuolo e spedire in Serie B quell'amicone di Carnevali. Carnevali non gode più di tante nostre simpatie, devo dire, però giochiamo sabato a Sassuolo. Io mi auguro che le italiane in Champions arrivino tutte terze e poi continuano a giocare, a stancarsi in Europa League sino ad essere eliminate il più avanti possibile. Roby da Milano, che evidentemente ci vede nella stanchezza degli altri una freschezza ovviamente per noi. Poi Angela, che ci segue tutti i giorni, la ringraziamo, dice: io vorrei far giocare nel primo tempo Miretti e nel secondo tempo farei giocare Fagioli, così come sta accadendo. Grazie, un abbraccio anche a te. Mentre Francesco dice: due partite solo. Dovrei vorrei vedere la Juve giocare a calcio, ma il calcio più brutto e antico del mondo è vincere, con Allegri in panchina ovviamente. 1-0 al 97esimo, all'andata 1-0 al 98esimo al ritorno. Ah, tu dici 1-0 al 97esimo all'andata e 1-0 al 97esimo al ritorno contro ovviamente la squadra che in questo momento è in testa alla classifica. Mentre Daniele ci fa sapere che per far giocare Fagioli basta mettere in panca Rabiot, giocatore scarso che passeggia l'anticalcio. Ma no, Daniele, il nostro miglior centrocampista della passata stagione, dai. Ma come che passeggia? La sua dote principale è la corsa. Miretti, Locatelli e Fagioli era il mio centrocampo dei sogni, dice Stefano da Valdobbiadene, quest'anno. Già quest'anno speravo che non rinnovassero a Rabiot. Vocale da casa,
buonasera Claudio, sono Jack da Napoli. Allora, ciao. Io mi farebbe piacere che qualcuno ricordasse al signor Bruno Giordano che lui faceva parte, sì, di un tridente in cui c'erano Maradona e Cannavale. Allora, andare a parlare di Pogba per un integratore sbagliato, e ha sbagliato Pogba a prendere quell'integratore, e facendo la critica a Pogba per quell'integratore, si dovrebbe ricordare proprio del suo tridente, Maradona e Cannavale. E sappiamo quei due grandi calciatori poi cosa facevano nella vita. C'avevano più naso di Pogba.
Ebbene, perché ha fatto questa critica, ma poi aspettiamo un attimo ragazzi, perché Pogba diamo tutti per scontato, giustamente, però non correttamente, nel senso che fino a che non ci sono le controanalisi del 5 ottobre, al momento è solo sospeso per via cautelativa. Quando poi sarà dimostrato e ci faranno sapere cosa ha preso, discuteremo su quello evidentemente che ha preso. Davide Torchia, il mio amico da casa, ciao, come stai?
Ciao, bene. Un abbraccio a tutti.
Oh, senti, io mi sono portato a casa due cose da questo Juve-Lazio da ricordare in questo avvio di stagione. La prima, una bella vittoria, sai, una di quelle belle vittorie dove dici oh, ma quanto mi sono divertito a essere a vedere sta partita e vincerla bene. E la seconda, che finalmente è tornato il pubblico cantante allo stadio, oh, e l'atmosfera è tutta un'altra. Tu hai qualcos'altro invece che ti porti a casa da questa partita che io mi dimentico?
No, fondamentalmente questo, anche perché la bella partita racchiude un pochettino tutto, no? Racchiude la concezione un po' più come posso dire, più battagliera, agonistica, più aggressiva della Juve, che concede poco, perché la Lazio, non dimentichiamo che è una squadra che se gli fai tenere un pochettino il pallino è una squadra che ti può mettere in grande difficoltà, è una squadra che ha dei valori importanti. Lo sappiamo, però sai, aggredita bene, conquistato il gioco fin da subito, è stata una partita che giustamente è stata anche entusiasmante per certi termini, e per questo la gente che ha tifato a ben d'onde ha fatto bene a tifare, perché si è divertita.
Perché poi sai cosa succede? Che si innesca quel meccanismo meraviglioso di unione dentro lo stadio, che porta appunto alla giornata perfetta alla fine, quando la squadra dà qualcosa al pubblico, il pubblico restituisce e così via, si va avanti. Secondo me il momento topico della partita è quando la Juve becca il gol di Luis Alberto, non so se sei d'accordo, e purtroppo ci eravamo abituati a, ecco, appena prendiamo il gol ci disuniamo, e invece cioè, il minuto dopo eravamo già di là a fare il 3-1.
No, ma infatti, ti ho detto, l'atteggiamento della squadra, anche per me, anche scrollarsi di dosso tutte le scorie che ha portato l'anno scorso, perché non deve dire, non abbiamo sempre detto sono professionisti, devono stare sul pezzo, non ci pensano, però comunque avere, poi cambiava completamente la società, non sono cose proprio che dentro lo spogliatoio non si avvertono, no? Dentro lo spogliatoio i calciatori sono come i bambini piccoli che sembra che non capiscono nulla, poi se succede qualcosa dentro casa lo avvertono, no? Dice che sono talmente piccole, invece il calciatore sente molto queste cose nello spogliatoio, specialmente in un posto dove purtroppo per quelli che sono abituati bene, la Juventus è sempre molto organizzata, molto centrata, c'è sempre le persone giuste al posto giusto, ce n'è sempre più di una, no? Avere insomma un rimbalzamento tra dirigenti, quasi proprietà, perché insomma, la proprietà è rimasta la stessa, però insomma Agnelli è stata una delle pietre miliari di questi anni, no? E allora perdere tutte queste persone e cambiati tanti calciatori e tante cose in questi anni, ecco, questo è stato, e poi tutto quello che è successo dell'extracampo, che ci sarebbe da parlare molto, però non hanno portato, crollandosi, iniziando a parlare della cosa nuova, è importante partire bene, perché aiuta, in questo momento qui tutti aspettavano al varco le problematiche. E certo, non sempre tutto è risolto, però partire bene aiuta a dare quell'autostima, quella voglia in più ai calciatori, che hanno tutte le settimane, però in particolar modo i risultati, trovarsi, insomma, accorgersi di essere un pochettino più bravi di quello che comunemente si pensa, aiuta.
Senti, Allegri è solito dire che bisogna fiutare il pericolo durante le partite. Certo. Tu parlavi dei calciatori, i calciatori fiutano anche le situazioni, quindi certo, fiutano se l'allenatore è in pericolo, poi magari ne approfittano. Insomma, tu parlavi dei giocatori che fiutano anche quello che succede intorno a loro. Quindi, no, questo era per arrivare a l'arrivo di Giuntoli, che è un dirigente importante da campo, può essere sì, stato, al di là del mercato che c'è stato poco, invece molto importante sotto questo aspetto? Cioè il giocatore vive la presenza di, finalmente, di un dirigente da campo vicino all'allenatore?
Ecco, qui mi dai un assist, perché al di là che non voglio fare adesso un castello di bellezza a Giuntoli, che logicamente conosciamo, è molto bravo, viene dalla gavetta, questo è molto importante, e ricopre quel ruolo che spesso manca nei club, cioè specialmente nella Juve, perché se vediamo bene chi la osserva, vede che la Juve è sempre stato presente, pure il gesto che nel riscaldamento c'era sempre tre dirigenti importanti che stanno lì a vedere il riscaldamento prima della partita, non è un gesto casuale, non è una cosa che si fa per farsi inquadrare dalle telecamere, si fa perché in tutti gli allenamenti, in tutte le partite, nelle amichevoli contro la squadra di quarta serie, ci sono. Cioè ti dà l'idea, noi siamo qua, siamo sempre vicino a voi, logicamente con ognuno con i propri ruoli, ed è stato molto importante. Ultimamente, ritorniamo sempre alle solite vicende, logicamente la classe dirigenziale cambia, ci sono anche personaggi diversi che sono più abituati a un management meno, diciamo, a contatto sportivo, meno col profumo dell'erba, no? E uno come Giuntoli, da quello che vedo io e so io e ho notato, è uno che parla con i calciatori, li tiene, li tira, ci fa, cerca di avere le dinamiche di tutto, di sapere quello che succede, di stargli vicino, anche un rimprovero piuttosto che una pacca sulla spalla. Vedo che da quello che sento e posso capire io dal di fuori, che coinvolge, parla con i calciatori, sta vicino, è presente, e questo per me è una cosa fondamentale, perché chi pensa, come è stato dipinto negli ultimi tempi, che il direttore sportivo è quello che fa l'acquisto, che si intende solamente di bilanci e che deve avere lo scouting forte perché con gli algoritmi si trovano i giocatori, è tutto vero, deve saper fare anche questo. No, però il rapporto e saper tirare, saper fare la scelta giusta nel momento giusto, è anche umanamente, a chi può dare di più, chi può dare di meno, è fondamentale. Cioè, adesso rifletto su quello che facciamo noi, no? Quelli che pensano che il procuratore è quello che trova la squadra e poi fa il contratto, questa è una parte fondamentale, è quello che c'è scritto su quello che devi fare, no? Su quello che c'è scritto sul mandato che hai dal calciatore, ma tutto quello che c'è dietro, da ragazzini, a cercare di fargli fare la scelta giusta nel momento giusto, e tirarli su quando è il momento così, stargli addosso magari anche un rimprovero in un altro momento. Questo è il lavoro fondamentale che per me fa o disfa una parte del calciatore.
Senti, e se Giuntoli è stato importante come figura in questa nuova stagione, nell'avvio di questa nuova stagione per i calciatori, possiamo anche dire che altrettanto lo è per l'allenatore? Cioè avere una figura con cui confrontarsi quotidianamente, magari anche dal punto di vista della formazione della tattica, perché no, si discute.
Allora, io non, cioè non posso entrare nel termine specifico, cioè Allegri, Giuntoli, si troveranno sicuramente, perché gli uomini di calcio si trovano sempre, possono avere idee diverse, ma gli uomini di calcio si trovano sempre, e questo senza nulla contro chi lo è meno, no? Gli uomini di calcio si trovano in questo, però in parte generale, cioè una considerazione generale, bisogna pensare, questo ascoltatori devono ragionarci su questo, che fondamentalmente l'allenatore è un uomo solo, è l'uomo più solo che c'è. Ha 70 collaboratori, ma è un uomo solo, perché prende decisioni comode, scomode, fatte bene, fatte male, tutta la responsabilità è su di lui, e anche se hai 3.000 collaboratori e 3.000 amici, lo spogliatoio non lo vede, non si divide le responsabilità, mentre i calciatori le dividono, no? Dicono vabbè, io ho fatto male, però anche quello, io potevo far meglio, però anche lui, comunque se la spargono. L'allenatore no, è un uomo solo, perciò l'allenatore ha bisogno più di tutti di una persona a poterci parlare, confidare. Poi non è detto che, cioè, non intendo che nel confidare poi il direttore sportivo, chi per lui gli dice giochiamo con quattro punte, l'attaccante per queste quattro punte, però nel momento in cui può avere più certezze o meno certezze, la persona di riferimento che ti può dire con una grande onestà intellettuale, cioè che vuole bene al club quanto te, e infatti vedi che tante volte si sviluppano dei grandissimi legami quando il verso è quello giusto, quando l'alchimia è quella giusta, dei grandissimi legami tra i direttori e gli allenatori.
Senti, detto questo, che secondo me è molto importante, quindi aiuta anche i nostri tifosi a riflettere, perché noi, come dici tu giustamente, siamo sempre legati allo stereotipo del calciatore, dell'allenatore, del procuratore, poi invece c'è tutto un mondo intorno che quando impari a conoscerlo, perché lo frequenti, capisci tante cose. La settimana che adesso porta al ritorno delle coppe europee, il calciatore, l'allenatore lascia perdere, c'è un'esperienza, c'è un'età e tutto quanto, ma il calciatore della Juve questa settimana è più rosicone o invece approfitta e la fa diventare un'opportunità, sa che ha tutta la settimana per allenarsi e si concentra su quello che può essere l'obiettivo vero del campionato, perché è l'unico che ha?
Io vorrei, allora, io ragiono adesso come se fossi il direttore di una squadra, no? Io le vorrei tutte e due, possibilmente se posso, non o, ma e. Deve essere sia, come la penso io, cioè dovessi parlare al mio giocatore, cioè è tutto quanto, no? Deve essere sia prendiamoci, alleniamoci bene, perché fare tutta la settimana, che la Juve non la fa da 10 anni e passa, tutta la settimana, e non credo che la farà altre volte prossimamente, e tutta la settimana allenarsi per bene succede pochissime volte, allora sfruttiamo questo, perché mi succede tutte le settimane, perciò è molto importante sfruttare questo. Però dall'altra parte io vorrei, cioè, adesso non voglio essere cattivo, no? Però da, come posso dire, da motivatore della strada direi guardiamoci bene la partita, ragazzi, guardatele tutte, perché voi meritavate di star là e non ci state. Ma io non voglio sapere di chi è la colpa, no? Perché potrebbe essere la colpa di qualche punto in meno che ho fatto, o la colpa di qualche punto che mi hanno tolto. Però io devo star là e non ci sto. E questo è oggettivo, no? Non è una chimera, è oggettivo. Io stavo là e adesso non ci sto. E allora, quando senti quella musica, ti deve dare l'idea di dire porca paletta, io ci devo stare e ci devo tornare, perché è il mio habitat e perché me lo merito. Ecco, vorrei poter entrare, no, nella testa e nel cuore dei giocatori per poter estrapolargli questo, perché questo è fondamentale, avere la rabbia di andare a riprenderci un obiettivo, una cosa che era mia perché me la sono meritata, non perché me l'hanno regalata. Capito? Ci sono stato sempre perché la meritavo. Allora andarsela a riprendere, quella voglia un po' rosicata di dire, ripeto, scusatemi il termine, porca paletta, io ci devo stare perché è giusto che io stia là, questo fa bene ai calciatori, allenatori e club.
Senti Davide, essendo tu uomo di esperienza anche di marciapiede, molto, perché ne hai macinato tanto, come il sottoscritto,
certo, lì sono rimasto.
Čeferin dice che quell'assurdità della Superlega per i prossimi 20-30 anni sicuramente non si vedrà mai. Secondo te è più facile nei prossimi 30 vedere la Superlega o Čeferin ancora
come lì? Come De Čeferin? Più facile, cioè, se fossi Čeferin i programmi a 20 anni non li farei, perché non è di nessuno poter fare i programmi a 20 anni. Adesso, a parte la battuta un po' velenosa, però il discorso è che bisogna coltivare continuamente la tradizione, perché noi siamo fatti di Juventus, di Milan, di Benfica, di Real Madrid, noi siamo nati di questo, ci siamo abbeverati a queste fonti e devono rimanere importanti. Ma poi con tutto rispetto magari del Vasas Budapest o di altre squadre o del Celtic, che è un grande club molto seguito, per dire. Però bisogna avere l'occhio, come abbiamo sempre avuto, al moderno. Noi con grande romanticismo, ripenso anch'io, quando giocavamo tutti quanti alle 2:30, giocavamo alle 3 anche d'estate, quando c'era la Coppa Italia, un caldo della Madonna, si giocava a quell'ora lì, alle 3 del pomeriggio, perciò siamo romantici che rimbanghiamo quello, però sappiamo che le televisioni, il fatto di poter vedere tutte le partite, da allargare tutto, e quello ha portato anche, scusate che non fa mai male, denaro a tutti, a tutto il movimento, perciò lo dobbiamo andare incontro al futuro. Questo per spiegare che cosa? La Superlega, punto primo, non è stata bocciata come hanno voluto far spacciare i tifosi al popolo, come antisportiva, anticlub piccoli, perché tutti, perché questa è una cosa che ci hanno deciso quando hanno fatto quattro squadre nei campionati più importanti in Champions, perché quei posti che hanno preso le nostre squadre, che ci siamo sentiti molto bravi quando abbiamo preso questi posti in più, ne abbiamo parlato spesso io e te, a chi l'abbiamo presi? L'abbiamo presi logicamente a chi vince il campionato a Cipro o in Serbia o in Croazia, perché è normale questo, e l'abbiamo sbattuti a fare preliminari, però in quel momento ci siamo sentiti bravi, non ci siamo sentiti che avevamo usurpato qualcuno, perché è giusto più vedere Barcellona e Milan che Nicosia contro Salonicco, perché questo è per il bene di tutti quanti, perciò non ci prendiamo in giro. La Superlega, poi quando succede che un campionato in Europa tipo la Premier League ha una possibilità economica stramaggiore, scusate il termine che non è italiano, però per intendersi, così grande in confronto degli altri paesi europei, e potersi permettere dei soldi così elevati con squadre di mezza classifica, non con le grandi big che mettono in difficoltà anche Real Madrid e Barcellona, è normale che la Super League quelli lì non lo vogliono fare, perché ce l'hanno già. Scusa, se noi in Italia prendessimo i soldi che prende in Inghilterra, perché ci dobbiamo andare a fare una grande lega con i francesi, i spagnoli, i tedeschi, chi se ne frega? Siamo i più ricchi del mondo, prendiamo i giocatori meglio, ma perché dobbiamo farla? E gli altri, sono furbi come noi, hanno fatto lo stesso. E secondo e non ultimo, quello che sta succedendo in Arabia Saudita, perché quando dicevano prenderemo grande, hanno preso Ronaldo, tutti si sono fatti una mezza risata, no? Quando dicevano prendevano i giocatori, poi adesso prendono tanti giocatori, poi adesso alle 11 di sera vedi il loro campionato, che prima c'avevano una nazione che lo vedeva, l'Arabia Saudita, ora sono 72 che sono collegate in diretta, è normale che queste sono già super league. Poi sono loro i bravi, quelli che gestiscono, e ci devono dire a noi, che siamo fruitori di questo sport, ci devono dire a noi quale sarà il sistema migliore per poter vedere meglio tutto e avere delle grandi sfide che infiammano i tifosi.
E poter andare avanti. Senti, ti do un minuto e mezzo, 90 secondi, allora, come se fosse una partita, 90 secondi, perché poi siamo in chiusura, per rispondere a Pat, che me l'ha già scritto due volte, quindi la domanda te la giro. Domanda a Torchi: a quanto ha inciso la mancanza di Mino per Pogba?
Allora, io Mino lo conosco, purtroppo l'ho conosciuto, mi correggo, tantissimi anni fa, quando proprio era all'inizio, perché mi ricordo, io lavoravo molto con l'Udinese, con la famiglia Pozzo, lui è nato un po' da loro. Non sto a fare tutta la storia di Mino, perché sarebbe interessante, perché dà proprio il senso di quello che si è fatto. Allora, Mino, che era un grandissimo sveglio, diciamo, per non dire di peggio, però aveva una cosa molto importante, che tutti l'hanno sempre valutato, sempre, valutato per i soldi, le commissioni, i giocatori suoi guadagnano tanto, lui è un killer per guadagnare più che sia possibile, sapeva gestire bene anche i calciatori, perché ho visto delle situazioni anche con lo stesso Pogba, di indirizzare i giocatori e dirgli guarda, così aveva il carattere, la personalità di non di aver paura di fargli da servetto sciocco per paura di perderli, no? Ma dirgli la verità, prenderli per il collo la verità, e infatti quelli di grande carattere con lui hanno fatto grandi prestazioni, perché lui era questo. E in questo con Pogba, adesso non voglio dire, sarebbe troppo facile, no? Dire allora la Fiat, se ci fosse ancora Gianni Agnelli, sarebbe ancora al massimo delle auto. Sono momenti, purtroppo per lui soprattutto. È andata così per lui, per la sua famiglia, però lui era uno, ecco, intendiamoci bene, voglio sottolineare che è stato giudicato molto, solamente per i soldi, tanti soldi, tutti i soldi, tanti soldi. Va bene, quello è normale, li ha gestiti ed è stato bravo. Però la cosa importante è che aveva anche una personalità con i calciatori che dovrebbero far scuola tanti altri procuratori che sono usciti, anche quelli più giovani, che giustamente si tende più a portare la cravatta che ai contenuti. Mentre il contenuto, il giocatore, quando sa che t'acchiappa il tuo procuratore, ti dice qualcosa, perché ti ha dato nei momenti difficili, ti ha dato qualcosa, ha dato qualche insegnamento, lo ascolti come dice la regola giuridica, come buon padre di famiglia.
I contenuti come quelli che diamo noi tutte le volte. Grazie Davide Torchia, alla prossima.
Gratuitamente.
Gratuitamente, come sempre, questa è la legge ovviamente del concerto, la parola gratis è del 2023. Grazie Davide.
Ciao, un abbraccio a tutti, grazie.
Alla prossima settimana con Davide Torchia chiudiamo con Cosimo che riassume la nostra puntata di oggi dicendo: ciao grande Zuliani, rigorosamente con la U, bravo. A me rubare seriamente lo scudo farebbe un grande piacere, e non scherzo. Vorrei vedere la bile uscire a fiotti. Allora, vi ringrazio, vi saluto, l'appuntamento è a domani. Domani mattina qui a Torino, 10:30, 11 c'è il training center e siamo lì fuori dalla Continassa. Grazie a Yves, la palla passa ai due ragazzacci, Enzo e Alessandro, dei due in bianco-nero, perché oggi è il compleanno di Santarelli. Allora Ale, andiamo a rubarlo, a domani, auguri.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.